Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere. Rubrica a cura di Salvatore Natoli.
Il tema della morale o dell'etica è un tema in questo momento emergente, che è tornato, direi, in un modo insistito e anche prepotente nel dibattito pubblico. E ci sono delle ragioni anche congiunturali che hanno rimesso l'etica al centro. La crisi finanziaria, le condotte proprie di una economia corsara, gli elementi speculativi, anche gli errori, devo dire, ma anche le cattive intenzioni, con il rispettivo crollo, con perdite, impoverimenti, perdita di lavoro, crisi in senso lato. Per altro verso, già prima che la crisi denunciasse i cattivi effetti, gli effetti perversi di certi comportamenti, nelle organizzazioni era emersa questa istanza etica. Da tempo si parla di etiche applicate, etica degli affari, il tema della umanizzazione della medicina, quindi il rapporto medico-paziente, per non parlare di tutte le grandi emergenze bioetiche dovute ai grandi successi della scienza, che però ci pongono sempre dei dilemmi, perché ci mettono in condizione di poter fare cose che prima non potevano essere fatte, ma dal momento in cui si possono fare, bisogna chiedersi se davvero si possono fare, se è permesso. Un'ambiguità che è stata presente sempre nella storia umana, ma che si rinnova a seconda dell'allargarsi delle possibilità di crescita, di sviluppo che l'uomo ha. In relazione all'accrescimento della sua propria potenza, torna sempre il dilemma, perché ciò che è potente può avere una funzione propulsiva, può avere una funzione distruttiva. Quindi queste sono le diverse ragioni per cui il tema dell'etica è evocato, torna, è presente nei dibattiti. Ora, normalmente si lega la nozione di etica, il concetto di etica, al concetto di dovere, di obbligo, ed insieme si lega al concetto di bene e male. Questi sono i due aspetti che da sempre contraddistinguono l'etica, il dovere e il bene e il male. Secondo la grande tradizione antica, medievale, l'etica consiste fondamentalmente in questo: bonum est faciendum, malum est vitandum. Il bene è da fare, il male è da evitare. Quindi questa è la connessione bene-dovere. E ciò dà l'idea di un obbligo e quindi di una legge, di un imperativo a cui riconformarsi. Diciamo, l'etica è legata strettamente a concetti come osservanza, rispetto della legge. Però c'è qualcosa, secondo me, di più originario. Tutte queste cose sono conseguenze di una condizione più radicalmente primaria. Ecco perché io uso parlare di ontologia della morale. In genere la morale è sempre pensata in termini di deontologia, ciò che deve essere. Ecco, io ritengo che ciò che deve essere si radica in qualcosa che è, e il qualcosa che è la nostra condizione umana come una condizione relazionale. In fondo, l'etica corrisponde ai modi e alle forme con cui gli uomini abitano la Terra. E gli uomini abitano la Terra non come entità atomiche, ma come gruppi sociali, dai clan alle grandi società mobili moderne. Ecco, la dimensione dell'essere umano è una dimensione inevitabilmente relazionale. Quando parlava Aristotele dell'uomo, diceva che l'uomo è appunto un animale sociale, perché altrimenti sarebbe o dio o bestia, e bisognerebbe correggere Aristotele perché anche le bestie sono animali che stanno in gruppo. Quindi è un po' una fantasticheria supporre che ogni entità singolare possa sussistere per sé. E allora nella relazione c'è un qualcosa di non deciso dai soggetti, di non decidibile dai soggetti. Ma anzi, è quella relazione che permette ai soggetti di nascere. Se noi pensiamo cosa vuol dire nascere, nascere è già un atto di relazione, c'è qualcuno che ti genera. Lasciamo stare le ragioni per cui ti genera, ma ti genera. Il generare è appunto un chiamare alla vita, E quindi già nella nascita noi vediamo un momento relazionale. Nessuno nascerebbe se in qualche modo, anche se non voluto, non ci fosse qualcuno che si prendesse cura. Ecco, quindi la costituzione originaria dell'uomo è questa sua inevitabile relazionalità, che è appunto l'ethos. Infatti, se noi riflettiamo sulla parola ethos, ci accorgiamo che il termine stesso è rivelativo di quanto io sto dicendo. Perché ethos in greco vuol dire costume, vuol dire uso, si lega al verbo etizo, che vuol dire abituarsi. Ed è interessante notare come in greco ethos appare in due forme, con la epsilon e con la eta. E ethos con la eta vuol dire dimora, soggiorno. Ecco, vedete insieme, no? La dimensione dell'essere abituato, del costume, dell'uso e anche della dimora, del soggiorno, cioè lo stare sulla terra. Ma lo stare sulla terra vuol dire vivere secondo usi, costumi, consuetudini. Ed è lì che si apprende la morale. La morale si apprende perché venendo nel mondo noi viviamo, cresciamo, ci sviluppiamo, apprendendo regole. E anche se poi le trasgrediamo, le trasgrediamo intanto perché le abbiamo apprese. Ma c'è qualcosa di più importante e di più radicale. Avendo appreso le regole, ne sappiamo istituire di nuove. La trasgressione non è l'anomia, perché ci sono delle regole che poi nel tempo diventano inadeguate ai processi di trasformazione del mondo. E allora in questo caso seguire le vecchie regole vuol dire imprigionarsi in qualcosa di ormai sclerotizzato, in questo caso vincolante negativamente. E allora la capacità di innovare vuol dire produrre norme, inventare regole. Perché se noi pensiamo la regola soltanto come una dimensione coattiva, evidentemente non ne comprendiamo la natura. Molti filosofi contemporanei, cito per tutti Wittgenstein, che insisteva moltissimo sulle regole. La regola che cos'è? La regola è l'apprendimento di un'abilità. Se noi a un bambino insegniamo a camminare, a saltare, a mangiare, gli insegniamo delle abilità, dei gesti e quindi delle regole. Guarda, fai questo movimento perché fai più presto, sei più agile, hai in più breve tempo un maggiore risultato. E capite bene che nel momento in cui noi apprendiamo una regola e diventiamo abili, o qualcuno ce l'insegna e ci abilita, allora nello stesso tempo ci obbliga. Ci obbliga per il semplice fatto che la regola diventa uno stile. È obbligatoria non perché qualcuno la impone, ma è obbligatoria in ragione della sua efficacia. Perché non rispettarla vuol dire arrivare in ritardo, riuscire meno bene. La dimensione dell'abilità o dell'efficienza è data dal fatto che storicamente si selezionano comportamenti orientati alla riuscita. E quando dico riuscita, evoco una parola centrale per la morale, il bene. Perché il bene è l'azione riuscita. Il bene è una capacità che perviene alla sua realizzazione e alla sua perfezione. Allora non è vero che le regole inibiscono il bene, ma lo producono. Ecco, Nietzsche aveva un'espressione che più o meno era questa. È noto che Nietzsche fosse un grande immoralista, che vedeva nelle morali l'elemento depressivo, imprigionante. Eppure c'è un'espressione che grosso modo suona così. Le morali diventano morali quando si perde di vista la ragione per cui sono nate. Quindi resta una dimensione negativa nei confronti della morale, però quando è nata non era negativa, era un'abilità. E d'altro canto la parola greca virtù, arete, vuol dire ars, vuol dire abilità. Ecco, allora le regole sono gli elementi che performano le nostre condotte. Ma anche un punto importante da sottolineare è che se è vero che noi diveniamo abili in quanto ci sono regole efficaci che danno risultati, le regole, i soggetti, l'ho già detto, le apprendono. Ecco perché le morali non possono essere mai individuali. C'è qualcuno che le insegna e questo qualcuno le ha apprese. E così avanti e indietro. E quindi le morali si presentano come sistemi relazionali, regole di comportamento, paradossalmente senza autore. Ecco perché sembrano eterne. Noi ci accorgiamo che le morali diventano diverse quando le comunità umane si incontrano provenendo da spazi diversi. Nella storia dell'umanità le morali hanno avuto un'evoluzione perché clan si sono raggruppati, popolazioni distanti si sono incontrate e allora hanno capito che per stare insieme bisognava riformulare le regole. Le grandi civiltà sono tutte delle grandi civiltà meticce. Qual è l'elemento costante della morale? È dato dal fatto che esiste un qualcosa che precede i soggetti. Ma i soggetti sono innovatori, in quanto ogni singolo è una novità assoluta, è un portatore di novità. E quindi da questo punto di vista le regole possono essere cambiate, possono essere anche trasgredite, ma non si può stare senza regole pena la dispersione di noi stessi, una insensata anomia. Ecco perché la morale è una condizione del nostro stare al mondo ed è l'elaborazione che nella storia l'umanità ha prodotto per realizzare strategie di felicità.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.